Proseguendo il discorso sui 10 comandamenti, dopo il quarto, ovviamente, faccio a dirsi, arriva al quinto, che seguendo la tradizione evangelica, diciamo, sarebbe onora. Onora? La madre. Affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Parlando dei comandamenti, specie dal quinto in poi, quando si comincia a dire non fare, fai, eccetera, eccetera, non dobbiamo mai dimenticare, e forse non l'ho sottolineato abbastanza, che i comandamenti, come l'intera rivelazione biblica, puntano a Cristo. Il messaggio dei comandamenti non è se ti comporti bene, ti meriti il favore di Dio. Non è un mercanteggiare. Non si tratta di comprare in qualche modo il favore di Dio. Dio non sta dicendo che con i comandamenti obbedisci e quindi sarà accettato. Il discorso è più complesso. Come stiamo vedendo, e come spero di avervi fatto vedere dal primo comandamento, i comandamenti ci presentano la vita al meglio, il meglio che un essere umano possa raggiungere, un essere umano e anche la società. I comandamenti non sono una gabbia, ma la strada per la libertà, per il meglio che Dio ha da offrirci. E per dire in altre parole, i comandamenti rappresentano quella vita abbondante che Gesù è venuto a portarci e che chiaramente parte da un rapporto con Dio. Però i comandamenti ci indicano anche lo standard morale di Dio, che non riusciamo in nessun modo a raggiungere. E quindi i comandamenti ci dicono questo anche. Non ce la fai. Tu non ce la fai a piacere a Dio, non ce la fai ad avere quello che è il meglio, cioè quello che Dio ci propone. E quindi in qualche modo i comandamenti sono il termometro che ci dicono che abbiamo la febbre. Ma, c'è un grosso ma Gesù visse una vita osservando tutta la legge senza mai peccare e per questo motivo, per la sua vita pura, Gesù è potuto andare in croce e mettere lì i miei peccati e dare a noi la sua giustizia. Quindi i comandamenti ci dicono non puoi essere accettato da Dio. Per come ti comporti, con le tue forze, non puoi. Tramite l'obbedienza non potrai mai piacere a Dio, perché non ce la fai ad obbedire a tutto. La croce ci dice, visto che Dio, visto quanto sopra, visto che non ce la fai, Dio ti accetta grazie alla vita, alla morte e alla resurrezione di Cristo. E quindi, certo del fatto che sei accettato in Cristo, puoi obbedire. È tutto un discorso diverso. I comandamenti ci dicono non ce la fai, Cristo ci dice ho fatto io. Quindi i comandamenti, la legge di Mosè, puntano a Cristo perché ci fanno vedere il nostro bisogno di un aiuto esterno a noi. I comandamenti senza la croce non hanno senso. Senza la croce i comandamenti sono disperazione. La croce senza comandamenti non serve. Che motivo ha di Gesù di morire se non c'è la realtà del peccato? E quindi studiando i comandamenti abbiamo questo in testa, che puntano a Cristo e Cristo è la soluzione di tutto. E quanto è presto, oggi mi allargo. Dopo questa introduzione sui comandamenti arriviamo appunto al quinto. E il quinto si trova, dopo il quarto, e prima del sesto. È ovvio ma non è scontato. E notiamo appunto che si trova dopo i primi quattro che sono relativi al rapporto con Dio. Servire lui, avere solo un Dio, eccetera, eccetera. E prima del sesto, che è non uccidere, che vedremo la prossima volta. Ed è interessante vedere che Dio ha scelto, e se Dio fa una scelta non è a caso, che onore al padre e alla madre venga prima di non uccidere. Forse noi, adesso non entriamo nel dettaglio, ma forse noi avremmo messo il non uccidere ben più avanti. Cavolo, non uccidere. E invece Dio ci insegna che le sue priorità sono un po' diverse dalle nostre. Questo è interessante. E inoltre notiamo che nel Decalogo ci sono ben due comandamenti sulla vita di famiglia, o forse tre. Uno precisamente è onore padre e la madre, il settimo che è non commettere adulterio, quindi in qualche modo parla del rapporto fra genitori e figli, il rapporto fra coniugi e non uccidere, probabilmente parla del rapporto fra fratelli. Questo sembra che alcuni dicono, qui mi confermano, almeno a casa mia è quello. Non per niente il primo omicidio venne tra fratelli. Beh, chiaramente. Comunque, detto questo, perché Dio ha usato ben il 20%, aveva una risorsa, 10 comandamenti, il 20% l'ha usato per i rapporti familiari. Cosa vuol dire questo? Beh, è ovvio che per Dio la famiglia è importante, ma che ha dovuto dare ben due comandamenti specifici, perché forse la famiglia è il luogo sociale in cui il peccato può fare maggiori danni. E la famiglia per Dio è importante perché nel suo piano, se questa funziona, tutto il resto funziona. E passiamo un attimo ad analizzare il comandamento adesso. Durante la presentazione di un libro molto bello che consiglio, Ragioni per Dio, l'autore, Timothy Keller, ha fatto, come tutti gli autori, un giro di presentazione, università, librerie, eccetera, eccetera. E a un certo punto era intervistato da un ateo, il quale gli dice, tutto carino quello che dici, ma c'è un problema. La cristianità non ha senso, non può essere vera, perché nei secoli i cristiani si sono comportati in maniera pessima. La risposta di Keller è stata, è vero. Anzi, aggiunto, questa tua argomentazione, il comportamento dei cristiani, è il maggior argomento contro la cristianità. È più forte. I cristiani sono il maggior argomento contro la fede cristiana. E poi aggiunto, i cristiani sono sempre in un processo di trasformazione, cercano di arrivare a Cristo. Se guardiamo Cristo, guardiamo che tanti cristiani, tra virgolette, che si chiamavano tali, non hanno capito molto. Guardiamo soltanto la schiavitù in America. Quindi la Chiesa è un continuo cammino verso Cristo. Questa è stata la risposta di Keller, quindi è vero, ma stiamo cercando di arrivare, di puntare a Cristo. L'interlocutore gli ha risposto, sbrigatevi perché sono 2000 anni che ci riuscì, che ci provate, ma senza successo. E la platea rise. Perché ho fatto questa parentesi? Purtroppo la storia, anche recente e contemporanea di molte famiglie evangeliche, ci mostra come questo comandamento, onore al padre, sia stato usato per schiacciare, annullare la volontà dei figli e coprire situazioni pessime. Ragazzi e ragazzi, anche grandi, che non si possono permettere di discutere con i genitori, anche se questi hanno torto, perché sarebbe andare contro questo comandamento. Situazioni di abuso, parlo a livello mondiale, questo, insomma, sì, le statistiche ci sono, coperte dal fatto che devi onorare il padre, non puoi parlare. Quindi non si può parlare di questo comandamento, e anche degli altri, senza parlare delle distorsioni che purtroppo ne sono state fatte. Non ignoriamo i nostri amici che non credono quando criticano alcuni modi di fare dei cristiani, nominali o meno, perché hanno ragione, sono persone intelligenti. Non diciamo non capisci, non capisci. Quando ci dicono voi cristiani evangelici siete quelli a favore della famiglia tradizionale, dove però nella famiglia tradizionale sono viste le peggio cose, forse hanno anche ragione. Non neghiamo l'evidenza. Ma se è vero che i comandamenti purtroppo sono stati usati per anche male, è anche vero, come spero di riuscire a dimostrare, che Dio ha tutto un altro pensiero. Non nascondiamoci quando vengono fatte delle critiche, giuste anche, ma lasciamo che sia Dio a difendere se stesso e per farlo conosciamo quello che pensa Lui. Più conosciamo il pensiero di Dio e più capiamo come difenderlo, come spiegarlo. Questo comandamento, il quinto, in nessun modo non giustifica l'abuso di autorità e di potere dei genitori verso i figli, o di una generazione verso l'altra. Non vieta ai figli di usare la propria testa, non è questo che stai dicendo. Questo comandamento, secondo me, ha due aspetti importanti. Onorare e obbedire, che vedremo poi, è un patto generazionale. Con quello con cui voglio cominciare. Chiaramente questi due aspetti si interlacciano, si sovrappongono, sono uno conseguenza dell'altro, ma cerchiamo di analizzarli. Prima di tutto partiamo appunto da questo patto generazionale, un comandamento che ci descrive, anche in tutto quello che è il pensiero biblico, quello che è un patto fra generazioni. Ricordiamoci i comandamenti a chi furono dati. Ad un popolo che stava per costituirsi, i comandamenti sono la costituzione di questo popolo, sono una legge non solo per i singoli, ma per il popolo intero, descrivono una società. Questo popolo, che era un popolo di nomadi per necessità, perché andavano dall'Egitto verso la terra di Israele, ma un popolo che sarebbe diventato poi un popolo di agricoltori, pastori, qualcuno ha cominciato a fare anche i commercianti, ma in linea di massima vivevano come tutti i popoli della zona di economia di sussistenza, quindi lavoravano la terra. Quindi questo comandamento è stato dato principalmente a un gruppo di adulti, non di ragazzini, di adulti. Sì che è vero che i figli, specialmente quando sono in casa, dovrebbero, in teoria, se tutto il mondo fosse perfetto, ubbidire ai genitori. Ma questo lo vediamo un'altra volta. Adesso voglio un attimo dire, questo comandamento è stato dato agli adulti. Anche perché all'epoca i genitori avevano a disposizione mezzi coercitivi un pochino più efficaci dei nostri. Insomma, bastonate i figli era normale, dai. Quindi, insomma, capiamo qual è il principio dietro al comandamento invece di fermarci all'immediata apparenza. Non credo che sia difficile pensare che dopo una vita passata nei campi, a un certo punto non ce la fai più, specialmente all'epoca in cui, insomma, l'unico attrezzo che avevano era la zappa e la schiena. E quindi, passando la vita nei campi, o curare le bestie, si invecchia in fretta. Gli anziani quindi presto diventavano deboli, inutili, almeno da un punto di vista produttivo. Erano persone che a un certo punto diventavano un peso, dal punto di vista economico, per la famiglia. Quindi la domanda è, cosa fare con quei genitori, nonni, che non possono più lavorare i campi? A cosa servono? Li mettiamo da parte? La risposta di Dio è no. Ci prendiamo cura di loro finché muoiono? Neanche quello, secondo quello che dice Dio. Perché Gesù ha riassunto i comandamenti con due frasi. I primi quattro in ama il Signore, il Dio tuo, con tutto te stesso. E gli ultimi sei con ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi la prima risposta alla domanda cosa fare con un anziano che non è più in grado di produrre, ricordiamoci economia di sussistenza, agricoltura, eccetera, eccetera, la risposta è di Gesù, amalo. Dio dice, la prima cosa che dovete fare con i vostri genitori, anche se non sono più utili, tra virgolette, è amarli. Ma il termine che usa però qui nel comandamento non è solo amare, dice onorare. Quindi l'amore in questo modo si dimostra onorando. Quindi onorando la persona, rispettando il pensiero, eccetera, eccetera. E questo si declina in diversi modi. Cura economica, cura della salute, attenzione, ascolto, pazienza, che ce ne va tanta a volte, ma giusto così. Ad esempio Gesù, in Matteo 15, parla di onorare i genitori finanziariamente, perché probabilmente, visto che all'epoca non c'erano le pensioni, erano i figli che dovevano farsi carico finanziariamente dei genitori, che poteva essere anche un peso. Un commentatore ha notato questo, parlando sempre di questo comandamento, che il quinto comandamento, e questo l'ho trovato molto bello, afferma che nessuno, per quanto sia anziano o giovane, è inutile nel regno di Dio. Il comandamento gli dice, nessuno è inutile nel regno di Dio. E se Dio ritiene che ogni persona, non importa la sua età o la capacità fisica, sia degna di onore, chi sono io per fare diversamente? E un altro principio che percorre l'intera rivelazione biblica è che il debole è sotto la cura del forte, chi è più forte si deve prendere cura del debole, in vari aspetti. E genitori e figli nella vita si interscambiano questo rapporto di debolezza e di forza. Appena nati, insomma, sono deboli i figli, sono completamente dipendenti dai genitori. Verso i 40, quando trovano un lavoro, cominciano ad essere dipendenti. E poi più avanti, verso gli 80, quando vanno in pensione, adesso stiamo esagerando. Il discorso comunque è questo. Nella vita, genitori e figli si scambiano il rapporto di forza e l'amore rispetto che ci deve essere è costante. Io mi prendo cura dei miei figli e loro un giorno non ce la faranno, quando forse andrò in pensione si prendono cura di me. Capite com'è la cosa? E questo è il rapporto che Dio dice. Gioco di forza, il più forte non sopprime il più debole, ma lo cura. E questo non è però un comandamento che riguarda solo la vita familiare, anche se parte tutto da lì. Questo comandamento parla appunto di un patto tra generazioni, di cura e rispetto. Nella nostra società occidentale la giovinezza è idolatrata, mentre la vecchiaia spaventa, ed è evidente. Si fa di tutto per sembrare più giovani, ginnastica, cure, medicine, pastigliette blu, quello che volete, va tutto bene. Ma la paura della vecchiaia è sintomo della paura della morte, perché se invecchio prima o poi muoio. E per carità non c'è niente di male nell'invecchiare bene, Dio ci insomma, è bello invecchiare bene, essere comunque ancora in gamba, in testa, eccetera, eccetera. E che grazie a Dio per la salute, per la scienza, per tutte queste cose. Ma la domanda per noi oggi è questa, il concetto che ho della vecchiaia viene da Dio o dalla cultura che ho intorno? Quando penso alla mia vecchiaia, che verrà, o che sta già arrivando comunque, i 20 anni sono passati e te ne accorgi. Dipende, è culturale o è biblico? Come qualsiasi altra cosa, come qualsiasi altra cosa. Quando vedo una persona anziana, vedo un peso per la società o qualcos'altro? In che modo Dio e la sua parola sta condizionando il mio modo di pensare? Per la nostra cultura occidentale, l'idea è: non sei più utile per il lavoro e quindi ti butto via. Dio però ha un'altra idea. Qualcuno potrebbe obiettare notando che in Italia vive la gerontocrazia. Gerontocrazia vuol dire governo degli anziani, ma non solo in Italia, La Clinton e Trump ha 70 anni tutti e due, quindi Reagan aveva 70 anni quando, diventa presidente, quindi c'è un po' questa tendenza di che i posti alti vanno a una certa età. E quindi non è immediato applicare questo comandamento in una società dove la stragrande maggioranza dei posti di comando, in tutti gli ambiti, chiesa inclusa, è in mano agli over 60. È vero che ovunque, pubblico, privato, piccole aziende, nelle grandi un po' diverso forse, in alcune chiese, non tutte, i giovani sono messi da parte perché fino a che non hai 40 anni sei troppo giovane per. È la cultura. Forse che in Italia siamo stati così bravi a mettere in pratica questo comandamento da mettere da parte i giovani? Non è forse questo quello che dobbiamo fare? Avere uomini e donne parecchio avanti con l'età nei posti di comando è una dimostrazione della paura della vecchiaia. Ci dice: la tua funzione è legata, il tuo valore come essere umano è legato a quello che riesci a produrre, quello ancora se comandi. Il messaggio è: invecchiare va bene fino a quando riesci a produrre, fino a quando sei una ricchezza. Infatti l'INPS sta tremando. È un modo, in qualche modo, questo, è un modo di coniugare lo scontro generazionale che percorre la storia. In tutta la storia c'è lo scontro generazionale che va avanti. E credo che questo modo di valorizzare la vecchiaia, semplicemente in base alla ricchezza che puoi produrre, sia un modo per disonorare i nostri genitori, i nostri nonni. Non vali solo in quanto riesci a essere in competizione con i più giovani. Non è questo che Dio sta dicendo. L'idolo non è la gioventù. È Dio che deve essere al centro. E quindi, purtroppo, i molti che non sono riusciti ad apprendersi una poltrona e a incollarsi al sedere, quindi quelli che per vari motivi, anche per salute, per cultura, per quello che volete, non sono più in grado di produrre, di comandare, vengono visti come pesi. E questo è il modo in cui la società ragiona, ma Dio non ragiona così. Il valore che Dio dà a una persona non è legato alla ricchezza che riesce a produrre, per quanto possa essere importante, ma alla persona in sé, per la quale Cristo è morto. E capiamo quanto è bello il pensiero di Dio. Come staremmo meglio se tutti lo seguissimo? Questo comandamento parla di amore tra le generazioni, di rispetto degli anziani, specie di coloro che sono più deboli, che non vuol dire che sempre sono gli anziani da comandare, si parla di rispetto. E socialmente noi siamo portati ad oscillare tra l'estremo del disprezzo degli anziani, specialmente quelli che sono non più atti al lavoro, alla bovina sottomissione alle persone che hanno sempre comandato. Forse Italia insegna. E a me sembra che Dio dica qualcosa di diverso. Dio parla di reciproco rispetto e sottomissione fra le generazioni. La Chiesa, il popolo di Dio, è il luogo in cui le generazioni si incontrano, si servono, si rispettano, si amano e non si scontrano. Per il piano di Dio, la Chiesa è il luogo in cui le generazioni si incontrano, si scambiano, si servono. Mentre invece la storia è un continuo lotta fra generazioni. I giovani che si devono liberare dell'oppressione dei genitori o dei nonni, diventando poi a loro volta oppressori di generazioni successive. Se leggiamo la storia è tutto quanto così. Nella storia, anche del popolo di Israele, quanti sono stati i figli che hanno ucciso i genitori per prendere i loro posti? O i genitori, o i nonni addirittura, che hanno ammazzato i figli per non farsi prendere il posto? Questa è la guerra generazionale che percorre la storia dell'umanità. Avete presente la canzone Father and Son di Cat Steven? È bellissima, parla di questo colloquio tra un padre e un figlio che non si trovano e finisce con la separazione. Questo rappresenta, anche la cultura ci insegna questo. Genitori e figli per andare d'accordo devono separarsi. È vero che c'è una separazione mentale, emotiva, tutto quello che volete, lo dice anche la Bibbia, ma non deve essere per forza uno scontro. Come tutti i comandamenti, anche questo va a toccare il cuore della natura umana, fornendo le basi per una società che è diversa da quella che nel secolo ha governato l'umanità. E come dicevo, ripetilo, che secondo me è importante, viviamo in un continuo conflitto fra le generazioni. Forse vinto da quelle 68 che hanno conquistato ogni posto lasciando nelle briciole, può darsi. Ma è così che funziona la vita. Forse io sono un po' tarato, ma io leggo molto la società in base all'economia. Noi diciamo, noi andiamo in pensione, perché non vado più in pensione io? Perché voi siete andati in pensione prima di me. Non è una scusa, è un dato di fatto. Cioè questo è sempre colpa dell'altro. Per gli anziani è colpa dei più giovani che non lavorano abbastanza. Per noi giovani è colpa degli anziani che rubano i nostri soldi. Cioè, alla fine, la cultura ci insegna, combattete fra generazioni. L'assedio di cui parlava prima Emanuele, i genitori che mangiano i figli. Perché? Perché tanto ne facciamo degli altri, quindi mangiamo, cioè, per carità. Riccardo fa, a me usarlo come stuzzicadenti al massimo. Oppure Roboamo col figlio di Salomone, dice, dividiamo, okay, divento re, tu ascolta i giovani, non i vecchi, perché i giovani sono più ganzi. E cosa succede? Che il regno si spezza, perché Dio l'aveva previsto, eccetera, eccetera, quello discorso. Ma è qui di nuovo, lo scontro generazionale. E anche il fatto che ci siano ragazze giovani che si innamorano di uomini ricchi e potenti parecchio più vecchi di loro, cosa vuol dire? Vuol dire che tu diventi una risorsa per me. Io ti do il mio corpo, tu mi dai i tuoi soldi. Questo non è onore, questo è disprezzare. Anche il toy boy, donne di una certa età che hanno il tempo, i soldi di permettersi un corpo di 20 anni più giovane, perché è possibile per tutti, basta avere tempo e soldi, cosa fanno? Diventano appetibili per i ragazzini, che usano la donna come modo per fare carriera, per fare successo, e la donna usa il ragazzino per fare bella figura. Questo non è onorare le generazioni. Non sto dicendo che tutti quanti non sposassero con i coetanei, chiaramente, sto cercando di leggere la società. Società che ci dice, vali in quanto a quello che posso sfruttare di te. È un continuo disprezzo quello che ci viene insegnato. La Bibbia invece dice un'altra cosa. Dice, fate una gara. Voi chiesa, non locale, ma chiesa universale, qui apro e chiudo la parentesi, ma ci sarebbe da parlare delle ore. Voi credenti, voi figli di Dio, fate una gara. La gara che dovete fare è a onorarvi l'un l'altro. Romani 12:10. Quanto ad onore fate a gara per rendervelo reciprocamente. Nella Chiesa non c'è spazio per la guerra per generazioni. Per i giovani cacciano gli anziani o gli anziani che hanno paura dei giovani. Anche se forse oggi i giovani sono anziani dove sono perché fanno comodo, ma questo è un altro discorso. La Chiesa è il luogo in cui, a partire dalla famiglia, si fa a gara a rispettarsi e onorarsi l'un l'altro. Perché abbiamo come linea guida, ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso. L'egoismo viene sottomesso all'amore di Dio. E Dio che ci ama, e quindi trasforma il mio cuore in modo che io possa amare gli altri. Senza Dio l'unica cosa che funziona è l'egoismo. E notate che Dio ha fatto in modo che noi fossimo suoi figli. Come diceva prima Samuele, Lui che è venuto incontro a noi. Quindi noi per grazia siamo chiamati ad essere e a vivere il modello di società in cui con gioia e serenamente ci onoriamo l'un l'altro, non importa quanti anni abbiamo. Quindi altro che comandamento fatto per opprimere i giovani. Dio ha tutto un altro concetto. Dio ci insegna di rispettarci, non importa quanti anni abbiamo. Perché l'anziano ha i suoi pro e i suoi contro, i giovani hanno i pro e i loro contro. E insieme, la grazia di Dio, ci incontriamo e ci amiamo e ci rispettiamo. Ora vediamo un altro aspetto del comandamento, l'obbedienza. E vediamo che anche qua, che in questo comandamento, o nelle sue ripetizioni nella Bibbia, Dio ha pensato un po' a tutto quanto. In Esodo abbiamo appena letto, nei comandamenti, appunto, dice onora il padre e la madre. In Levitico 19, poco dopo, Dio dice, Mosè, parla al popolo di Israele, di queste parole, siate santi, come io sono santo, e fin qua, vabbè, ci sta. Siete santi, quindi cosa dobbiamo fare per essere santi? Rispetti ciascuno e dice la sua madre e suo padre. Il comandamento in Esodo dice onora il padre e la madre, qua dice onori la madre e il padre. E visto che Dio sa cosa fa, non è che lì che scriveva quando Mosè scriveva il Pentateuco, ha detto ma cambiamo un po', no, Dio ha pensato e ha messo una volta prima il padre e una volta prima la madre, perché? Perché non c'è un genitore che va onorato più dell'altro, non c'è un nonno che va onorato più dell'altro, non c'è un genitore che conta più dell'altro, perché per Dio padre, madre, uomo e donna sono dello stesso valore. Abbiamo un Dio che migliaia di anni fa, prima del femminismo, ha detto siete uguali in valore. E la Bibbia sarebbe un libro antico? La Bibbia sarebbe un libro che dice oppressore? Di oppressione, ma se qualcuno la Bibbia la leggesse veramente, capirebbe qual è il pensiero di Dio. Dio parla di uguaglianza, di diritti, migliaia di anni fa. Perché se lui è il primo, se noi siamo tutti quanti peccatori, siamo tutti uguali. Leggiamo la Bibbia, capiamo, vediamo, e vediamo che forse si difende da sola dalle critiche. Non è caso di dirlo, ma mi piace ripeterlo, che è bello vedere come la famiglia che Dio ha pensato è il luogo di uguaglianza, rispetto reciproco, amore e onore. Benché siamo dei peccatori che sbagliamo tutti quanti, questo è fuori discussione, purtroppo. E ricordiamoci che non c'è niente di buono al mondo che non abbia la sua origine in Dio. L'immagine in cui siamo noi creati, l'immagine di Dio, abbiamo ancora qualcosa? Ah, sì che questa immagine è stata rovinata dal peccato, lo sappiamo, ma comunque questa immagine rimane. E il nostro desiderio di qualcosa di buono e di giusto, i successi che otteniamo in tutti i campi, sono frutto del fatto che siamo creati immagine di Dio. Dio è comunque sempre l'origine di qualsiasi cosa di positivo che ci sia in questa società, in questo mondo. E questo vale per ogni cosa, inclusa l'uguaglianza di diritti nella famiglia, nella coppia, eccetera, eccetera. Ed è vero che questo comandamento, come dicevamo prima, dice che i figli devono, o dovrebbero, essere ubbidienti ai genitori. Efesini 6 lo spiega chiaramente. Ma questo vuole anche dire che i genitori sono chiamati a insegnare ai figli a obbedire. Perché non sono i vostri, ma i miei figli non è che sono nati e volevano obbedire. Forse sono solo i miei, che assomigliano alla mamma. Ma, no. Chiaramente non è vero. Anch'io ho qualche difficoltà a obbedire. In qualche modo, visto che ora di figli ce ne sono pochi, parliamo a noi genitori. Perché non si può parlare di figli senza parlare di genitori. Capite che non funziona, se no. E di modelli di genitorialità. E il modello di genitorialità a cui dobbiamo fare riferimento, qual è? È Dio Padre, che è perfetto e santo. E Dio Padre, che per fare di noi suoi figli, figli che non lo onorano, perché onora il padre e la madre, punta principalmente a Dio, onora il tuo padre celeste. Quindi Dio, per fare noi suoi figli, noi figli che purtroppo non onoriamo come dovremmo, cosa ha fatto? Ha mandato a morire al suo posto il figlio perfetto. L'unico che gli dà soddisfazione, vai tu a morire al posto di quegli disgraziati. È utile sottolineare che quando Dio ci ha chiamato a sé, eravamo i figli peggiori che si potessero avere. Non eravamo belli e bravi. Dio non ha chiamato a sé dei santi, ma dei peccatori. A Dio Padre bastava Gesù, che era il figlio perfetto. Noi non gli serviamo a Dio, se ne fa meno di noi. È stato il suo un gesto d'amore disinteressato, incondizionato, genitoriale verso di noi. E ci sono persone, purtroppo, troppe persone, che hanno difficoltà ad accettare questo ragionamento per delle figure genitoriali, per dei genitori, madri e padri pessimi che hanno avuto. Questo non va bene, questo è tremendo. Ma io voglio dire a queste persone, sì, forse hai avuto un rapporto pessimo con i tuoi genitori, ma prova a pensare al modello che Dio ti offre. Dio Padre e Dio Figlio, in sintonia perfetta dall'eternità, sì, questo forse è un po' complicato, comunque Dio Padre e Dio Figlio hanno deciso di soffrire, Gesù in un modo, il Padre in un altro, per venire incontro a noi, che siamo tutt'altro che perfetti, che prima di ogni altra cosa non sappiamo onorare il nostro Padre. Dio tre volte santo, che non può sopportare il peccato, ha deciso che il Figlio avrebbe preso su di sé i nostri peccati, che la loro unione sarebbe rovinata in qualche modo, per amore. Questo è il modello di genitorialità a cui dobbiamo tendere. E questo li mette in crisi, tanto. Ma questo dice molto a noi padri e madri. Onora il padre e la madre, vuol dire che tu sei padre e madre, ma guarda Dio quando vuoi fare il padre e la madre. Gesù si è perfettamente sottomesso alla volontà del padre. Perché? Perché era perfetta. Non è stato un abuso di potere del padre, vai a morire, no. Ok, mettiamoci d'accordo. Gesù, consapevole della buona e perfetta volontà del padre, si è sottomesso, è andato in croce per far di noi figli adottivi. Quindi il modello che Dio ha avuto, che Dio ci insegna come famiglia, è servizio, è amore, è sofferenza. Il superiore, il migliore che serve l'inferiore, il peggiore. Cristo è il figlio perfetto che serve i suoi fratelli pessimi. Chiaramente c'è anche disciplina in questo servizio per il meglio, ma disciplina che il cui scopo dovrebbe essere, ma purtroppo non ci riusciamo sempre, non imporre la volontà del genitore, ma educare al meglio. C'è un altro libro molto bello di Timothy Keller, oggi cito sempre lui, Il Dio Prodigo, che racconta, in maniera forse molto intelligente, la parabola del figlio prodigo, dove entrambi i figli disonorano il padre. E culturalmente quello che fanno questi figli è un disonore pazzesco per il padre. Cosa fa il padre? Va incontro a entrambi. Va incontro a quello che era perduto, va incontro a quello che lo disonora andando a festeggiare. Il padre che si muove verso i figli. Nella Bibbia vediamo che Dio si muove verso i suoi figli. E genitori, se i nostri figli ci fanno impazzire, anzi non se, quando ci fanno impazzire, quindi la mattina e la sera, ricordiamoci la croce. Ricordiamoci la croce, quanto è costato a Dio fare di noi suoi figli, perché noi facciamo impazzire Dio. Questo non mi rende felice, non rende più facile il mio lavoro e forse incoraggio a non fare figli, non lo so. Ma se penso che Dio, che io ho fatto girare le scatole a Dio ben più di quanto hanno fatto girare le scatole ai miei figli, questo cambia tante cose. Io sono chiamato ad onorare il Padre Celeste, consapevole che solo per grazia lo posso chiamare Padre. Io combatto contro l'orgoglio e la cocciutaggine di mio figlio, ma quanto più lo fa Dio con me? Io combatto contro la permalosità e la sordità selettiva, comunque, di mia figlia, molto selettiva la sua sordità. Quanto Dio lo fa con me? Riflettere su queste cose non rende i miei figli più facili da gestire, no, ma mette le cose in prospettiva. No, il quinto comandamento non parla di muta sottomissione, ma ci rimanda al modello genitoriale di Dio, che è tanta roba. E poi arriviamo al principio che porta affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore ti dà. Questa promessa, come dice appunto Paolo, il primo comandamento con promessa. E molti commentatori sottolineano il fatto che questa promessa non è per il singolo, è per il popolo. Il comandamento viene dato un popolo. E i commentatori nei secoli sono stati abbastanza concordi nel dire che qui, in questo comandamento, c'è la base della società. Qui si potrebbe aprire una bella parentesi sulla filosofia del diritto, sugli illuministi, ma per dire che i tentativi che l'uomo ha fatto per dare un perché alle regole che ci sono. Però invece fermiamoci a ragionare sul fatto che Dio, ancora una volta, ha pensato tutto. Ha dato delle strutture entro le quali le cose dovrebbero funzionare meglio e tutti quanti potremmo essere più liberi. Il punto è questo. Se io insegno ai miei figli ad obbedire, perché naturalmente non lo fanno, sempre con rispetto, senza prevaricare, sempre avendo come esempio il modello di Dio Padre, allora insegno ai miei figli il principio di una sana e intelligente sottomissione a qualsiasi tipo di autorità. Ora è chiaro che con l'autorità Dio non intende comando e impongo la mia volontà e fate cosa, insomma, per Dio l'autorità è un servizio che si rende agli altri. Ma fermiamoci alla parte della sottomissione. La società si fonda, tutte le società si fondano su degli accordi. Chi governa, lasciando perdere chi, come, questo non importa, come scelto, un altro discorso. Ma c'è chi governa, chi fa le regole e tutti in teoria le seguono. Questo è l'accordo nella società. Ragioniamo un attimo. Se si obbedisce al padre e alla madre, in qualche modo, sempre in maniera rispettosa, eccetera, eccetera, diventa un pochino più semplice obbedire e rispettare gli insegnanti. Obbedire gli insegnanti a autorità di qualsiasi tipo, anche se non sono a merito, i superiori, eccetera, eccetera. In questo comandamento c'è l'idea, in questo comandamento, in tutto il discorso biblico che poi ne segue, c'è l'idea di Dio per il buon funzionamento della società. Genitori che seguono l'esempio di Dio, figli che obbediscono ai genitori e che diventano quindi buoni cittadini sottomessi all'autorità. Autorità, ripetiamolo, che non è un abuso di potere ma un servizio dato agli altri, questo per continuare a ripeterlo. Proviamo ad immaginare quanto sarebbe più facile il lavoro di un insegnante se tutti gli allievi fossero più o meno rispettosi e quanto sarebbe più utile a tutti quanti un lavoro fatto così. Oppure quanto sarebbe più facile un campo, per dire una cosa che mi tocca, se tutti quanti ascoltassero le regole. E quante regole in meno dovresti mettere? Quante risorse in meno dovresti usare per andare a cercare chi fa i cavoli suoi? Vedete, cioè, ripeto, siamo tutti quanti peccatori e c'è da gestire questo discorso qua. Ma vediamo qual è il piano di Dio, il suo pensiero. Come tutto funzionerebbe meglio se dalla famiglia si comunicassero certi valori. E tutto parte dalla famiglia, dalla mia obbedienza a Dio, da come io onoro chi è più vecchio di me, da come io servo e rispetto chi è più giovane e da come lo insegno ai miei figli. Ripeto, Genesi 3, il peccato, ha rovinato ogni cosa e ha fatto sì che ci siano amministratori pessimi, cittadini pessimi, va bene. Ma fermiamoci un attimo a ragionare su qual è il nostro compito. Qui il punto è capire qual è il pensiero di Dio, con tutte le distorsioni che poi l'uomo ne ha fatto. Questo non vuol dire che non si può criticare, assolutamente non vuol dire, se no io sarei già messo male. Gesù era molto critico con le autorità del tempo. Gesù ha criticato ogni errore che le autorità commettevano, politica, religiosa, quello che c'erano. Ma è sempre stato rispettoso del ruolo, anche se non della persona che lo ricopriva. Non vuol dire che non vediamo i problemi. Se uno è idiota anche se ricopre un posizione di autorità, capiamoci. I problemi, cioè, dobbiamo usare il cervello, ma benché io ho imparato, che vedo le cose che non vanno, imparo da Dio un certo tipo di atteggiamento. Dio sta dicendo al suo popolo e a noi che per grazia siamo suoi figli: amate me prima di tutto, onorate i genitori e insegnate ai vostri figli ad obbedire e le cose funzioneranno un po' meglio. È qualcosa di molto più bello che obbedisci e Dio poi ti premia. Piuttosto siete sottomessi gli uni agli altri e le cose funzioneranno meglio. E di nuovo, il peccato rovina ogni cosa, questo lo sappiamo, per carità, ma impariamo a fare la nostra parte. E un ultimo punto, che va per forza citato, quando si parla di genitori. Gesù cosa ha detto? Gesù è un po' schizofrenico forse in questo, perché ha detto, chi non odia il padre e la madre, non può seguire me. Ma scusa, ma si deve onorarlo. Oppure dice, io sono venuto a mettere il padre contro il figlio, la nuora contro la suocera, la figlia e tutte quante queste cose qua. E lui stesso, ripeto, è stato estremamente duro con le autorità. E spesso Gesù mette una distanza fra sé e i suoi genitori. Quando dico a tua mamma e i tuoi fratelli sono venuti a cercarti, cosa dice? Mia mamma e i miei fratelli sono chiunque compie l'opera del padre mio. Questo mette una distanza. Oppure quando Gesù si perde nel Tempio, non è che chiede scusa. Cosa ci insegna Gesù in questo? Gesù è un esempio da seguire. Ci sta dicendo una cosa. Fate attenzione che voi siete esseri umani e siete tentati ad essere idolatri. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi genitori non dobbiamo fare dei nostri figli i nostri idoli, specialmente le mamme italiane. E noi figli, e questo purtroppo l'ho visto molto spesso, non dobbiamo fare dei nostri genitori degli idoli, per quanto siano stati uomini e donne che Dio ha usato. E ho visto danni grossi a fare da questo, perché in buona fede, non è un'accusa contro nessuno, semplicemente che Dio ci sta dicendo, fai attenzione. Il primo comandamento, il primo posto, per un motivo, perché da questo parte tutto quanto il resto. Non avrai altro Dio all'infuori di me, e tutto il resto che ne consegue. Quindi tutto quello che stiamo dicendo, tutta quella bellezza che stiamo scoprendo nei comandamenti, funziona se e solo se Dio al primo posto. E Dio al primo posto, se e solo se, passo per la croce e per il sangue di Cristo. E se continuo a fare un check di me stesso, un controllo per dire chi è al primo posto. Ancora una volta abbiamo visto quanto è grande il pensiero di Dio e quanto è preciso il suo piano e quanto la sua idea di società sia perfetta. In questo momento un po' particolare per la questione famiglia, ricordiamoci qual è la famiglia tradizionale, in quanto tale la chiave di una società di successo. La chiave di una società di successo è Dio al centro, è Dio al centro. Uomini e donne che mettono Dio al centro della loro vita in Cristo, che costruiscono famiglie, cui con tutte le difficoltà che abbiamo, le nostre debolezze, creano figli che cercano di avere Dio al centro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è la famiglia tradizionale che salva, ma è Cristo che salva. Che forse anche questo va detto. La famiglia, per quanto sana sia, non porta alla salvezza. Dio nei comandamenti ci invita a mettere Lui al primo posto, a amare Lui più di ogni altra cosa e amare gli altri come noi stessi. E in primo luogo questo amore si vive in famiglia, dove Dio Padre è l'esempio supremo per noi genitori, e Gesù è l'esempio per i figli e anche per i genitori. La Chiesa, il popolo di Dio, la Chiesa è la sua interezza, non solo la Chiesa locale, è il luogo dove si fa gara a rendersi onore l'un l'altro, non importa l'età che sia. Anzi, in una società in cui la vecchiaia è disprezzata e la gioventù idolatrata, ma dove regna il conflitto generazionale, La Chiesa è chiamata ad essere il luogo, il contesto dove i figli obbediscono i genitori amano i figli, le generazioni si incontrano, si rispettano e si onorano e sono di reciproco arricchimento. Questo è il piano di Dio e che Dio ci aiuti a seguirlo. Preghiamo. Signore, grazie per il tuo piano, grazie perché, per grazia, per amore tuo, noi abbiamo accesso a questo piano. Grazie per la tua salvezza, grazie per il tuo amore, grazie perché tu sei un esempio come padre, tu sei un esempio come figlio. Ti chiedo di aiutarci a vivere con gioia questo rapporto, di amare te e amarci noi. Che la questa veramente, che possiamo essere a gara ad amarci l'un l'altro e a onorarci l'un l'altro. E grazie perché tutto questo è soltanto opera tua e merito della tua grazia e del tuo spirito in noi. Amen.